tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora ragazzi, oggi è martedì 14 luglio 2026, questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, come ogni giorno a tenervi compagnia tra le 7 e le 10. Con me Maurizio Paniconi, Martina Caronna e un amico che torna a trovarci, che ci racconta di come aveva promesso d'altronde che avrebbe fatto nell'ultimo appuntamento in cui abbiamo parlato delle sue cose, e ha detto: tornerò a portarvi un nuovo reportage radiofonico. E così è. Lui è un giornalista freelance per Radio Stampa Nazionale Internazionali, vincitore, ne abbiamo parlato, del premio Lucchetta Radiofonia 2025. Si è occupato molto e si occupa molto di podcast, di culture musicali, diritti civili, storia di vita. Dirige il Mojo Station Blues Festival di Roma ed è autore di una graphic novel biografica su Marianne Massan. È con noi, torna a trovarci Gianluca Diana. Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
Buongiorno a voi, buongiorno. Tutto bene, grazie per l'ospitalità.
Allora Gianluca, intanto cominciamo subito a parlare di Bosa Free, che è un reportage che hai realizzato dalla nave di soccorso di Emergency. Leggevo un po' così, dando un'occhiata ad alcuni dati, non è che sia una cosa proprio che sia un così gran mistero, poi in realtà, che la rotta del Mediterraneo centrale è una, forse la più pericolosa o una delle più pericolose al mondo, che già questo è abbastanza, come dire, indicativo. Lo sostiene l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. All'interno di queste acque internazionali, tra marzo e aprile 2026 si è svolta la 42esima missione della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency. E questo reportage che tu hai fatto e di cui adesso un pochino ti chiediamo di parlarci, lo hai realizzato proprio sulla Life Support. Allora ti chiedo innanzitutto proprio la domanda più classica: cosa ti ha spinto a salire a bordo della Life Support? Poi ci racconti anche cosa hai visto, ma magari ascoltiamo anche qualche pezzettino, se ti va, di del tuo reportage, che poi ovviamente ci racconterai, ci dirai come fare a recuperare per intero. Cosa ti ha spinto?
Pensare che dopo tanti anni continua ad essere ancora un'emergenza di altissimo profilo e che ci sono maggiorenni e minorenni, donne e uomini, che arrivano in buona parte all'Africa, ma non solo, e le loro storie non vengono raccontate. E soprattutto, come hai detto esattamente tu prima, il Mediterraneo centrale, cioè quella striscia d'acqua che è compresa tra Tunisia, Libia, la parte meridionale della Sicilia, è una delle rotte più pericolose al mondo per loro. Per noi, per la navigazione da diporto, sarebbe in realtà un posto bellissimo.
Certo.
Se si è fortunati, come raccontava, e poi l'abbiamo verificata direttamente sull'acqua, come raccontava il comandante a Life Support, si può trovare anche quella che viene chiamata la Golden Hour, cioè al tramonto il sole incendia di fatto le acque di quel lato del Mediterraneo, uno spettacolo strepitoso. E quindi tutto gira su questa cosa qui. Per noi, come dire, può essere vacanza, può essere relax, può essere qualcosa di particolare, agognato per tutto il resto dell'anno. Per loro in realtà quella striscia di mare a volte può essere l'anticamera della fine, oltre a essere l'ultima tappa del viaggio. Su questa dicotomia, sul senso di ingiustizia che genera, ho pensato che fosse opportuno, considerato quello che fanno gli operatori emergency ma anche altre ONG, cercare di andare a raccontare questa storia che non è mai uguale, è sempre diversa.
Tra l'altro sì, è vero, è proprio un contrasto che ricorda anche tantissimi altri contrasti che danno luogo ad ingiustizie nel mondo, no? Il fatto che tu pensi questo specchio d'acqua può essere felicità, può essere bellezza, e può essere morte, può essere dolore, no? In modo assolutamente casuale rispetto alla nascita,
alla,
no?
Sì.
Quindi insomma, tu accennavi a quello che fa Emergency. Ecco, spieghiamolo un attimo. Questa missione, nello specifico, che cosa fa e come lo fa? Porta evidentemente, immagino, in salvo persone, però ecco, raccontaci un po' meglio di loro, di quello che fanno, e anche, se ti va, quello che può essere, immagino, il ruolo invece che gioca in questa storia che raccontiamo oggi, che è una storia vera e che avviene ogni giorno poco lontano da noi, il ruolo che gioca invece la Guardia Costiera Libica in tutto questo. Dici.
Intanto, per dare un'idea, pensiamo alla geografia, ovvero sì, quella striscia d'acqua di cui parlavamo. Se immaginiamo la Tunisia e la Libia come una forma di L, per orizzontale, quelle acque sono divise in zona SAR, che sta per Search and Rescue, ovviamente. SAR 1, SAR 2 e SAR 3, avvicinandosi al confine con la Libia. La maggior parte dei movimenti dei migranti avvengono in quella zona lì. Non casualmente, oltre ad Emergency, ci sono anche altre ONG, non solo italiane, ma chiaramente anche che arrivano da altri punti. Penso agli spagnoli, penso ai baschi, penso alla Ocean Vikings, nomi che abbiamo già sentito. Questa è l'area di riferimento. Lì succede che si scontrano gli interessi personali e politici dei governi che sono, allo stato attuale, non solo il nostro, ma anche da altre parti, al potere, e poi il senso di colpa di non aiutare qualcuno che sta cercando di scappar via. In modo puntuale si fugge dalla terra libica. Funziona che il migrante arriva, giunge dopo un viaggio enorme, ne parleremo dopo, dopo mille difficoltà, cerca di effettuare la traversata, e spessissimo accade che sul gommone sul quale sono, ad un certo punto si avvicina alla guardia costiera libica o magari degli asset libici, così come vengono chiamati, ovvero delle barche non ufficiali, che li prendono e li riportano indietro. Tutto questo ovviamente per alimentare un mercato, un'economia illegale, certo, soprattutto crudele fino all'inverosimile, che fa sì che ci sono persone, come diremo poi più avanti, io ho incontrato alcuni che erano al sesto tentativo, che cercavano per la sesta volta di riuscire a passare. Su come sono riusciti economicamente a sostenersi, poi dopo lo racconteremo. Nel frattempo però posso dirti che la Life Support è una barca che, se rammento bene, è attiva da 4 anni, con Emergency ha salvato in 42 missioni, ovvero quella alla quale accenniamo, 3.442 persone, se non erro sul numero, sì, e continua a fare la spola anche indietro per cercare di aiutare queste persone. A bordo della Life Support c'è chiaramente un equipaggio che si preoccupa di portare avanti la barca, quindi il comandante, il vicecomandante, e poi c'è tutto il team di salvataggio, che è composto da mediatori sociali, è composto da infermieri, è composto da medici, da soccorritori, che quando arriva l'emergenza salgono sui RIB, che è l'acronimo in inglese del gommone veloce che serve a fare i salvataggi in mare, e vanno direttamente verso la barca che è in distress. Altro termine che viene usato, cioè la barca che sta in sofferenza, che rischia di affondare.
Certo.
Arrivano, li prendono, li portano a bordo, effettuano tutta una serie di controlli sanitari, e qua poi parte l'altra ingiustizia che anticipiamo velocemente, sì, perché secondo le regole del mare tu dovresti andare nel posto più vicino, ovviamente, che ti permette di essere aiutato. E invece accade che il nostro governo decide, come è successo a missione numero 42, quella dove ero a bordo, di inviarti a La Spezia, che sono 650 miglia nautiche, sì, sono 3 giorni e mezzo di viaggio, e quindi consumi.
E perché questo?
Perché siamo un paese crudele e ingiusto, e questo non è affatto corretto.
Senti, vabbè, il tuo reportage, innanzitutto, dove si può trovare per chi vuole ascoltarlo per intero? Dacci qualche indicazione su...
È stato pubblicato dalla RSI, che è la radio televisione svizzera italiana, chiaramente in lingua italiana, il canale si chiama Rete 2, l'equivalente della nostra Radio 2.
Sì.
C'è una striscia rinominata Laser, che va in onda dal lunedì al venerdì, con la quale collaboro insomma da diversi anni, inclusa pure Africana Soup, che, di cui parlavamo qualche, sì, tempo, certo, fa, grazie a voi, dalle 9 alle 9.30, e quindi con il nome Bosa Free, oppure su Spotify nella stessa modalità, quindi Laser Bosa Free, è facilmente rintracciato.
Magari noi possiamo mandare un link ai nostri ascoltatori che ce lo chiedono, così semplifichiamo ancora di più la vita a coloro che vogliono ascoltare il tuo reportage. Bosa Free, raccontaci perché hai scelto questo titolo, Bosa Free, del reportage.
Si potevano azzeccare tanti nomi, si potevano scegliere tante cose che magari andavano dritta alla pancia, ma soprattutto rischiavano di essere retoriche, che non è una modalità che mi appartiene. Spesso e volentieri, se ci si ferma ad ascoltare, e stando in radio sappiamo benissimo che cosa significa, la soluzione magari l'abbiamo davanti agli occhi, e la soluzione me l'hanno proposta migranti, proprio i migranti che abbiamo soccorso, perché nel momento esatto in cui sul gommone, sul RIB di salvataggio, li abbiamo raggiunti, una delle prime urla di gioia che ho ascoltato è stato proprio Bosa Free, che è, come dice uno degli intervistati, è la loro password per l'Europa, equivale a ce l'ho fatta, finalmente ci sono riuscito, finalmente è successo qualcosa che stavo aspettando e che agognavo. E quindi mi sembrava opportuno,
certo,
ed anche giusto, perdona l'insistenza su giusto ed ingiusto, sì, ma sì, credo sia fondamentale, come dire, dare un omaggio, un tributo a loro, mettendo qualcosa che è il loro linguaggio e che soprattutto è assertivo ed ha una modalità positiva per dire ce l'ho fatta.
Senti, ascoltiamo un pezzettino di, del tuo reportage, giusto un assaggio così per, per far capire insomma di che cosa stiamo parlando. Se ci puoi descrivere più o meno in questa clip che cosa ascolteremo.
Nella numero uno iniziamo con il rumore del Mediterraneo, perché è un audio documentario, un podcast, chiamatelo come volete, quindi bisogna costruire immagini e far capire subito a chi ascolta di chi si tratta. Dopodiché entra la voce di Mukali, sottolineo che i nomi sono assolutamente inventati per una questione di protezione di privacy, certo, ed è giusto che sia così, che spiega cosa è per lui e per chi fugge dall'Africa il significato Bossa Free.
Bene, adesso l'ascoltiamo e poi subito dopo ascoltiamo qualcosa anche di musicale scelto da te, anche l'altra volta, insomma ci hai portato delle cose veramente molto molto interessanti. Cosa abbiniamo, diciamo, dopo questa clip tra le cose, delle due cose che hai scelto, da quale partiamo?
Partiamo da Mali Rap, perché è opportuno ascoltare. E qual è il suono di queste giovani donne, di questi giovani uomini che partono dall'Africa per fuggire ed arrivare in Europa? Bene, ho ascoltato quello che loro sentono, grazie a, come dire, a un telefono attaccato ad una cassa in un attimo di relax dopo essere stati salvati, e quindi sono stati loro ad insegnare a me che cosa ascoltano, e mi sembrava opportuno mettere Iba Montana con Mali Rap.
Bene, quindi l'ascoltiamo tra poco, prima però una piccola clip da Bossa Free, il reportage audio, l'audio documentario, il podcast, insomma fate un po' come vi pare, di Gianluca Diana, che è qui con noi a presentarlo oggi. Ascoltiamo appunto una piccola clip.
Bossa Free, like password for anybody immigration.
Bossa Free è una password per ogni migrante, per me, per chiunque, per tutti coloro che vanno via verso l'Europa. Se dici Bossa Free, capisco che sei un ragazzo che viene dal mare, che lo ha attraversato. Tra noi ci tramandiamo questa espressione. Quando in altre barche incontriamo persone più grandi e scopriamo che non conoscono il senso di Bossa Free, lo spieghiamo, dicendo loro che nel momento in cui capiranno che riusciranno ad attraversare il mare sani e salvi, potranno gridare Bossa Free. Quando sulla barca ho urlato Bossa Free, ho capito che finalmente potevo lasciare andare via tutti i sacrifici fatti. Grazie a Bossa Free sono entrato in Italia. Cosa significa Bossa Free? Libertà.
Like Bossa, they give me free.
Don't be like a di anakana. uscite la genini. Nello maliene udise canela complexe. Mi vuoi nyogo ma fala te. E nyogo ndove ha. Mi vuoi nyogo ndombiri dala te. E nyogo ndove ha. Ne fai geni, ne fai geni re. Ne geni geni. Ne dongiri da. Kakila kakoro koye.
Con Gianluca Diana a presentare il suo reportage, audio reportage o podcast, come volete, intitolato Bosa Free, il racconto di una navigazione, appunto un reportage di navigazione con la Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency nelle acque del Mediterraneo. Sto mandando il link che mi ha dato Gianluca a tutti coloro fra voi che al 3899 106 600 me lo stanno richiedendo per poterlo ascoltare. Poi lo trovate, insomma, facilmente, ma insomma, se volete faticare ancora meno vi mandiamo noi direttamente il link. Ti chiediamo, Gianluca, tu hai detto che eri con 71 persone a bordo, 71 migranti a bordo che erano sulla nave di Emergency. Tra le tante storie che hai raccolto, diciamo di chi fuggiva, ce n'è una in particolare o più di una, ma insomma diciamo una che ti è rimasta dentro più delle altre?
Difficile scegliere, per fortuna, perché significa che ogni volta sono apparentemente uguali ma in realtà sempre diverse e quindi interessanti. Una in particolare perché ha anche una declinazione musicale, mi sembra opportuno raccontarla, anche questo nome di fantasia, sia chiaro. Mamadou arriva da un villaggio vicino Bamako, cioè la capitale del Mali, studia, termina le superiori, e inizia a fare il cercatore d'oro nel fiume Niger, che è una roba grande come il Rio dell'Amazzoni, come il Nilo, come il Mississippi.
Sì.
Fa il cercatore d'oro per tutta la giornata, là si immergono con un tubo per respirare lungo più o meno una decina di metri e rimangono a mollo per l'intera giornata. Nel frattempo coltiva la passione per la musica, ma il padre non era molto d'accordo. E succede che mette su un paio di band, ha anche un minimo di successo in zona, ma non basta per andare avanti, perché nel frattempo, come mi ha raccontato lui stesso, arrivano queste bande da fuori, a volte sono miste, soprattutto la maggior parte delle volte sono miste, africani, arabi, anche alcuni bianchi, ci rubano il raccolto, danno fuoco ai campi e poi sparano al primo che gli capita sotto,
ecco,
senza alcun motivo. Questo in realtà racconta la situazione geopolitica del Mali, che in questi ultimi 5 mesi, se ben ricordo, scusa, 6 mesi, sta precipitando in un modo abbastanza drammatico, purtroppo. E ancora prima di questo c'è stata la fase di preparazione, quindi lui decide di andare via e, come tutti, fa una marea di tappe che gli permettono di passare da prima in Mali, e già uscire è difficilissimo, perché poi ad esempio sulla strada che va in direzione dell'Algeria i jihadisti lo fermano, gli rubano tutto quanto, pestano a sangue lui e tutti quanti quelli che stanno viaggiando con lui. Nel deserto rimane 3 giorni senza acqua, di fatto centellinando una bottiglia per tipo 72 ore, e alla fine arriva in Libia, e lì inizia, soprattutto sulla costa, la parte più difficile e drammatica del viaggio. Lui racconta: ho lavorato praticamente di fatto a gratis moltissimo, cercavo di pagarmi l'imbarco per l'Italia, ma la cosa che mi faceva più male non era lavorare, perché quello, lo sai, lo fai in condizioni drammatiche, rischi la vita, non hai condizioni di sicurezza, non c'è nulla che tutela la tua salute come lavoratore, figurati. La cosa che mi faceva più male è che i libici sono razzisti e soprattutto insegnano anche ai bambini che a lui e ai suoi compagni di lavoro li incontravano in strada a trattarli male con fare razzista. Questa è la situazione. Dopodiché ha provato l'imbarco una prima volta, è stato intercettato dalla guardia costiera libica, che li ha presi dal gommone, li ha messi sulla barca, li ha pestati a sangue, lui non riusciva neanche a camminare, è sceso da questo primo episodio, ed è stato portato all'interno di una prigione che si chiama Tajura, con la J, che è tristemente nota dal punto di vista internazionale per essere davvero uno dei ghetti peggiori in assoluto. Tra l'altro ne parlò anche una collega che si chiama Sara Creta, che è romana di provenienza ma vive in Francia, e fece un ottimo lavoro video, un video documentario da questo punto di vista, oramai 3 anni fa. Fa questa lenza Mamadou almeno 3 volte. La seconda volta viene portato in un'altra prigione carcere, immotivato tutto quanto ovviamente, e lui sa che di fatto li drogano appena giungono lì, quando mangiano. Dice: ho cercato di resistere, non ho mangiato il primo giorno, non ho mangiato il secondo, il terzo sono crollato, appena ho messo il cibo in bocca mi sono sentito lasciare andare via le forze. Tutto questo perché così chi cerca di valicare il Mediterraneo non diventa un problema per i carcerieri. Alla fine, la terza volta, lo troveremo assieme alle altre 70 persone sul gommone alla deriva che andremo a prendere. È proprio Mamadou a raccontarmi chi sono i giovani rapper maliani che li rappresentano, perché ad un certo punto, finalmente, quando sono sul ponte della life support e c'è un attimo di calma, qualcuno attacca un telefono ad una cassa per mettere un po' di musichina sul fondo, e io comincio a sentire le cose che non conosco, insomma, come tutti noi radiofonici, ognuno di noi chi più chi meno cerca, e scopro che ci sono tutti questi musicisti giovani maliani di cui non ho assolutamente contezza. Lui mi spiega chi è Iba Montana, quello che abbiamo ascoltato in precedenza con Mali Rap, e durante l'intervista, dato che l'avevo sentito rappare, aveva anche un flow davvero niente niente male, durante l'intervista che gli ho fatto, e questo è al termine del podcast, gli chiedo: senti, ma ti va di improvvisare? Lui mi guarda sorpreso, fa: ma come, il flow è Mbambara, che è la sua lingua.
Sì.
Gli faccio: sì, per favore fallo. E scopriamo che in realtà c'è un altro potenziale ennesimo musicista che avrebbe un sacco di capacità dal punto di vista artistico, ma in realtà cerca di sbarcare il lunario dopo un viaggio tragico come quello che ho detto. Questo per mettere, come dire, un po' di pop e di melodia.
Beh, tu pensa due cose, no? Poi quanto è forte la voglia, no? Poi di come dire, è assolutamente comprensibile, no? la determinazione umana nel voler star meglio, nel voler vivere una vita dignitosa, no? quanto non si arrende mai, no? L'essere umano in questo, a dispetto di chi poi dipinge certe volte, sì. Chi viaggia come persone che si volesse togliere uno sfizio, no? di rompere, sì, venire, certo, a rompere i coglioni o fare cose,
sì,
no? Dice no,
perché non hanno null'altro da fare,
perché non stanno al loro paese, no? Che tanto si sta così tanto bene, vengono, io capisco quelli delle guerre, capisco quelli, è come se poi la guerra, che in molti casi poi c'è, come ci raccontavi, ma non è l'unico parametro,
è
ragazzi, c'è la guerra, c'è la povertà, ci sono i regimi dittatoriali,
di possibilità, cioè.
Quindi voglio dire, questa è una cosa, e poi l'altra cosa è che ognuno di noi ha, ognuno, come dire, è il sud di qualcun altro, no? Come dicevamo,
certo,
cioè,
sì.
Noi per, che so, per gli svizzeri, certo. Probabilmente gli svizzeri per qualcun altro, i libici per noi, i maliani per i libici e così via, no? Quindi,
se posso aggiungere,
sì, come
si,
no,
scappa anche perché sono rifugiati climatici, perché,
certo,
chi era in Costa d'Avorio, chi,
certo,
è in Chad, mi ha detto: io non riuscivo più a lavorare, oramai è tutto secco, non piove, è così da un anno, due anni, quindi sei costretto ad andare via. Tra l'altro non se ne vanno gli anziani o i bambini,
se ne vanno i giovani,
esatto,
certo, quelli col
ma
fisico
tra l'altro
forte che possono viaggiare,
certo. E questa è una previsione che probabilmente fra qualche decennio toccherà anche a noi,
sì, tra l'altro.
Quindi cioè, fa proprio veramente.
Per loro è doppiamente crudele, no,
certo,
se ci pensi, perché,
certo,
noi abbiamo, con la colonizzazione abbiamo depredato l'Africa,
tra
e
l'altro
poi gli abbiamo detto: però adesso perché venite qui a rompere i coglioni, scusate, dopo che li abbiamo,
stessa cosa
abbiamo creato principalmente, insomma, diciamo, il mondo occidentale, abbiamo,
sì,
creato le condizioni per il cambiamento climatico, e poi giustamente non ci sta bene che questi scappano dal cambiamento climatico che non hanno tendenzialmente creato loro in percentuale, nel senso che chiaramente. Comunque, pensare che siamo, mando un grande abbraccio al nostro amico Luca Fornari che ci scrive una sola parola per questa mattina, grazie, e pensare che siamo senza giovani, e poi ancora grandi ragazzi, grazie per portare questi contenuti, ci scrive Giulia, no, grazie a voi, poi vi giro i link a tutti coloro che me lo stanno chiedendo, del podcast di Gianluca Diana. Volevo chiederti, domande sarebbero tantissime, però insomma, c'è, diciamo, rispetto a come vengono raccontate queste cose dai cosiddetti media generalisti, quello che va sulle pagine, non sono più le prime purtroppo perché ci siamo tristemente abituati a questa roba qui, ma il racconto che si fa, ecco, hai notato delle differenze, cioè delle cose che non vengono raccontate, delle realtà che sono percepite da noi diversamente rispetto a come sono in realtà, facendo questo reportage, delle cose che ti saltano proprio all'occhio e che però invece se ne parla molto poco, troppo poco?
Guarda, grazie per la domanda. La risposta è facile. Se le 71 persone non fossero state salvate, non le avremmo incrociate lì nel Mediterraneo, tra l'altro con un controllo a vista sul mare fatto dal ponte da barca, ci sarebbero stati 71 decessi. Allora, forse se ne sarebbe parlato in modo abbastanza veloce, perché è il livello di crudeltà, quanta morte c'è, quanto sangue c'è. Più il numero alto, allora forse è giustificato parlarne. Non è giustificato dire che invece sono state salvate. È un paradosso, no? Un paradosso crudele fino all'inverosimile. Quindi se sale il livello di crudeltà, c'è possibilità che ne venga detto qualcosa. Basta guardare,
pazzesco,
la situazione palestinese.
Certo,
siamo,
certo,
a decine di migliaia di persone e spesso e volentieri si va nell'oblio.
Non
quindi
basta.
È solo il sangue, la crudeltà e la cattiveria. È corretto fare informazione del genere?
È una bellissima
tristissima
riflessione,
che
sì,
ci sia un'abitudine a tutto,
certo,
questo,
certo,
senza,
certo,
calcolare il fatto della vita umana, cioè della perdita della vita umana. Ormai è tutto
ma
generalizzato,
ragazzi,
e quindi
allora,
tutto questo grande calderone che non ti fa rendere neanche conto del significato.
Intanto
vero,
c'è Lea che
perdite.
Ci dice: buongiorno ragazzi, è veramente interessante, mi piacerebbe ascoltare il podcast, ti giro subito il link anche a te. Ma ragazzi, allora il tema è questo qui, domande sarebbero tante, riflessioni sarebbero moltissime, ascoltate Bozza Free, reportage, una nave di soccorso di emergency realizzato dal nostro Gianluca Diana. Siamo in un momento in cui non solo non stiamo facendo un cazzo, ma abbiamo creato le condizioni per chiudere gli occhi e dire non li vogliamo vedere, no? Non solo, ma c'è addirittura qualcuno che ci viene oggi a parlare di remigrazione, e non è una roba, purtroppo non è un gioco, purtroppo non è una roba da freak, cioè siamo arrivati addirittura a questo rispetto alle storie di chi scappa da guerra e miseria, quello che abbiamo detto un po' oggi.
Però come dicevamo fuori onda, noi un potere ce l'abbiamo, no? Che è quello dell'informazione, di far arrivare questo tipo di esperienze come la tua, Gioca, questo tipo di contenuti a più persone possibili. Quindi perché no, oltre ad ascoltarlo noi, farlo girare, iniziare magari così dal basso, piano piano a spargere la voce, no? Che certe cose che vengono raccontate in alcuni modi probabilmente non sono così, e magari far cambiare idea, non lo so, ma magari mettere la pulce nell'orecchio a quelle persone che magari l'idea di remigrazione l'hanno anche solo, no, pensata per un secondo. Io credo che questo forse
ci proviamo,
sia una cosa,
no?
Che possiamo fare.
Ci proviamo, magari lo potete mandare a qualcuno, e basta anche una persona, no, che l'ascolta e che magari si mette lì a pensare, dice, ma forse, forse le cose stanno in un modo diverso da come mi viene raccontato, da come ho pensato. Senti, Gianluca, adesso io vorrei, siccome abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, vorrei che tu ci introducessi la seconda clip che ascoltiamo, con la quale ci salutiamo, e anche la seconda canzone che hai scelto, che colleghiamo alla clip e con la quale chiudiamo il nostro intervento insieme oggi. Ricordo di Gianluca Diana, Boza Free, lo trovate sul sito della rete svizzera americana, se rete svizzera italiana, se volete vi mando il link, insomma, così velocemente, ma altrimenti, insomma, se non siete in condizione di scriverci, lo trovate facilmente, credo anche su Spotify, no? Cosa ascoltiamo adesso?
Allora, anzitutto vi ringrazio e
grazie a te,
anche per aver permesso di parlare delle donne e degli uomini di Emergency che lavorano là sopra. Esattamente come dicevi tu poco fa, uno vale uno, se si parla si diffonde, e quindi si può ascoltare la voce di chi ha tentato il viaggio, ma anche quella dell'infermiere che racconta. Io faccio un lavoro per cui ho un punto di vista privilegiato dello stato di salute di chi migra, e davanti a me ho delle persone che arrivano distrutte dal lavoro a 25 anni e poi in più fanno la parte terminale di questo. Ecco, magari se c'è qualcuno che fa l'infermiere, sta ascoltando, troverà una corrispondenza, perché c'è qualcuno che fa lo stesso lavoro andando a salvare queste persone.
Sì.
Quello che ascoltiamo è senza parole ufficialmente, nel senso non è un'intervista, però io credo sia il modo migliore sia per rendere tributo ed omaggio a chi viaggia, ma ripeto ancora, alle donne, agli uomini di Emergency che fanno il loro lavoro spettacolare da questo punto di vista, ed è il momento di arrivo del RIB, del gommone di Emergency, sopra il quale ero anche io, quindi registrando in quel momento. 8 aprile, 3 di pomeriggio, sole alto, mare calmo, per fortuna si sente il gommone che arriva, ascolterete un attimo di silenzio, e quell'attimo di silenzio è la paura dei migranti, dei naufraghi, che potessimo essere una barca libica che li riportava per l'ennesima volta a terra, e subito dopo si sentirà un urlo di gioia enorme, e ascolterete, tra l'altro, tra le varie parole che sono sul fondo, distintamente Boza Free, che è per l'appunto il titolo del podcast con il quale io vi ringrazio di avermi ospitato qua di nuovo. Concludiamo con i Songo Toulouse, formazione maliana che è dovuta fuggire in Francia, guarda un po' a caso, con il brano Bamako, che ripeto ancora, la capitale del Mali, e che mi sembrava una chiusura adeguata. Ragazzi.
Grazie. Gianluca, a presto. Boza Free, reportage sulla nave, dalla nave di soccorso di Emergency. Sto mandando tantissimi link a molti di voi, cercatelo poi su Spotify o sul sito della rete svizzera italiana, RSI. Dunque, ascoltiamo un'altra clip, ci salutiamo qui, grazie, il The Rock Show finisce in questo modo, credo giustissimo così. Grazie Gianluca, a presto,
ciao.
That's a good copy. We have a visual on a rubber boat overcrowd, people asking for help, no life-saving appliances. Seven two people on board, five women, six babies, one pregnant woman.
Samedi soir à Bamako sur Mamoudou. Samedi soir à Bamako sur Mamoudou. Oh, 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 c'est chaud. Ah, c'est là. Samedi soir à Bamako sur Mamoudou. Samedi soir à Bamako sur Mamoudou. Il est 21h au clock, me voilà sur la route. Mais tous les restos immeubles de la capitale sont déjà sold out. C'est le rendez-vous du peuple au Carrefour de la joie. Nordiste et sudiste, on s'éclate sur la même piste. C'est beau de voir tous ces couples bien habillés qui nous arrivent à bout. Les idées sexy, les gars sont chauds. Samedi soir, c'est le jour. Le bruit fait scandale, mais la forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'en passe de la peur. Faisons la fête. Samedi soir à Bamako sur Mamoudou. Samedi soir à Bamako sur Mamoudou. Oh, 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 c'est chaud.
Meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.